Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La festa dell'Assunzione è la più grande delle feste mariane, come sentita, come vissuta e come celebrata dal popolo di Dio. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Ho iniziato citando le parole di padre Ermanno Toniolo, teologo mariologo, e che avremo il piacere proprio di sentire fra poco, dato che la puntata di oggi è dedicata all'umile alta più che creatura, direbbe il nostro Dante. Dunque, l'opportunità di parlare della Beata Vergine Maria c'è data dalla festa dell'Assunzione del 15 agosto, fra pochissimo. Su questa festa allora sentiamo il commento appassionato, come sempre, di padre Ermanno Toniolo. L'intervista è di Amedeo Lomonaco.
La festa dell'Assunzione è considerata come Pasqua. Ora, alla Pasqua di Cristo come ci si prepara? Con 40 giorni, la Quaresima. E alla festa della Madre di Dio e la Pasqua sua di gloria in cielo? Ci si prepara con un'altra Quaresima, naturalmente quella di Cristo è di 40 giorni, quella della Vergine Maria è di 14 giorni, ma ha le stesse caratteristiche. È una Quaresima con digiuno austerissimo, con preghiere incessanti, con meditazione, possiamo dire, e canti che ci innalzano agli piedi della Vergine, la Madre di Dio, che tutti acclamiamo Theotokos, ma dalla quale aspettiamo tutti consolazione e conforto nel nostro cammino terreno.
Madre di Dio, stella della nostra speranza, come la chiama il Papa Bento XVI.
Certo, non solo stella della nostra speranza, ma vorrei dire qualcosa di più. Sant'Alfonso de Liguori, che li ha commentato della Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Non è solo stella della speranza, è per così dire il contenuto della nostra speranza. Speranza in attesa del Cristo che lei ha donato alla terra, speranza in attesa della gloria che farà di tutti noi il corpo del Cristo glorificato, il Cristo totale di cui parla Agostino, a gloria del Padre, nella bellezza e nella gioia dello Spirito Santo. E allora ecco che siamo appunto in questa Quaresima piccola della Vergine Maria, anche noi a partecipare con gioia e con digiuno. Possiamo dire, congiungendo come nella Quaresima di Cristo, la penitenza e la preghiera.
È un itinerario questo in cui si congiunge anche l'Oriente e l'Occidente, infatti si canta e si respira Maria con ambedue i polmoni.
Certo, anzi potrei dire di più, è l'Oriente in particolare che vive questo momento e ha bisogno di essere tradotto e trasportato e vissuto anche in Occidente, perché nessun'altra festa più grande dell'Assunzione della Vergine Maria. Tant'è vero che Papa Sergio ha portato a Roma la festa dell'Assunta nel VII secolo e le ha dato l'unica messa vespertina, che è la messa della Madre di Dio alla sera, la vigilia dell'Assunta, e si faceva da San Giovanni Laterano la grande processione che scendeva al Foro Romano, alla cosiddetta la Curia Romana, Sant'Adriano, e risaliva con fiaccolate fino a Santa Maria Maggiore tutta la notte, la più grande festa che si poteva fare in Roma, preceduta dalla icona del Cristo. E naturalmente introdotta poi nella Basilica di Santa Maria Maggiore con la grande celebrazione presente il Papa con tutta la sua corte. Era una cosa meravigliosa. Anche in Occidente, dico. In Oriente io ho partecipato, sia al Monte Athos, sia ad Atene, sia in altre chiese d'Oriente ho partecipato, dove la folla della gente si assiepa e tutti ascoltano se non cantano la grande Schola Cantorum e l'invocazione fondamentale che esce dal cuore di tutti nel canone della Paraclesis, l'implorazione della Madre di Dio è Iperagia Theotoke, Sosonimas, Santissima Madre di Dio, salvaci. È l'implorazione d'aiuto per i bisogni personali, per i bisogni comunitari e sociali, per i bisogni spirituali, per la Chiesa tutta, per il mondo. Iperagia Theotoke, Sosonimas, Santissima Madre di Dio, salvaci. E dunque festa di preparazione sì di gloria, ma anche sicura caparra di protezione e di suo materno aiuto indiscutibilmente dato, perché è madre a tutti quanti la invocano.
Il momento culminante di questo percorso di fede sarà la veglia del 14 agosto.
Oh sì, la veglia del 14 agosto a Santa Maria Maggiore, presieduta dal cardinale di Santa Maria Maggiore, il cardinale Lo, e con la Scuola Cantorum, eccetera, quello che si può fare, riattivando per così dire quell'antica tradizione che dal VII secolo è arrivata fino a San Pio V, e poi è stata, per cause varie che io non sto a enumerare, è stata sospesa. Ma ora che la messa vespertina è diventata in auge, ecco che la sera è il momento più bello per poter vivere la preparazione ultima alla gloria della Vergine, così come facciamo per il Sabato Santo, la notte del sabato per celebrare la Pasqua del Signore, la sera del 14 agosto per celebrare la Pasqua della Madre, sua e nostra.
E durante la veglia c'è qualche preghiera in particolare?
Dico due cose.
Sì.
La veglia è costituita dai due canoni paracletici della liturgia,
sì,
bizantina, il cuore.
Sì.
Cioè sono le odi, chiamiamole odi sullo stile biblico, ma sono soltanto odi innografiche, che sono state composte ad implorare la Madre di Dio in una sfaccettatura di situazioni. Si chiamano i canoni paracletici, la paraclisis diremmo, che è stata anche indulgenziata dal nostro Papa per chi la celebra. Dunque, i canoni paracletici, il piccolo e il grande canone, uno del IX secolo, l'altro del XIII, che vengono cantati in successione in modo tale da fare un coro di voci che sale al trono della Regina del Cielo. Paraclisis vuol dire consolazione, ma vuol dire anche supplica, vuol dire anche implorazione, vuol dire avvocatura. Quindi davanti alla Madre di Dio. Il secondo momento sono i salmi, evidentemente, che come noi in Occidente alternano sempre ogni celebrazione liturgica, e poi una preghiera che conclude. E a 30 anni dalla morte del grande pontefice Paolo VI, 6 agosto 1978, noi leggeremo, abbiamo sempre letto, ma oggi con particolare amore, con affetto, leggeremo la sua grande preghiera a Maria assunta in cielo. Ne è detto soltanto un pezzettino. O Maria purissima, o Maria dolcissima e bellissima, o Maria donna forte e pensosa, o Maria povera e dolorosa, o Maria vergine e madre, donna umanissima, come Eva, più di Eva. O Maria porta del cielo, specchio della luce divina, santuario dell'alleanza tra Dio e gli uomini, lascia che le nostre anime volino dietro a te, lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino, trasportate da una speranza che il mondo non ha, quella della beatitudine eterna. E così i due polmoni si completano insieme e possiamo cantare l'unica madre da ogni luogo della terra, con tutte le voci che salgono a lei per dirla beata e benedetta, oggi e per sempre.
Padre Ermanno Toniolo, che noi ringraziamo per la sua passione, per il suo amore nei confronti della Vergine Maria, di cui parliamo oggi. La puntata di Al di là della notizia di questo 12 agosto è interamente dedicata a Maria, proprio perché siamo in procinto di celebrare la festa dell'Assunzione, 15 agosto, tant'è che sono iniziate le celebrazioni, ce lo ricordava lo stesso padre Toniolo, le celebrazioni del Triduo dell'Assunzione nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, momento culminante, appunto, le celebrazioni tra il 14 e il 15 agosto, che saranno presiedute dal cardinale arciprete della Basilica Papale Bernard Francis Law. E noi al telefono abbiamo il nostro secondo ospite, Saverio Gaeta, giornalista e scrittore. Saverio, benvenuto, ciao!
Grazie, un saluto a tutti.
Allora, di solito pensiamo che a scrivere della Beata Vergine Maria siano i teologi, ma in realtà non è così. Saverio Gaeta, confermi?
Sì, io mi sono dedicato a lungo e continuo a farlo tuttora al tema di Maria, perché credo sia uno di quelli che stimolano anche i giornalisti, non soltanto i teologi. È vero che i teologi hanno avuto tanto da scrivere e da approfondire in questi secoli, perché ovviamente hanno dovuto aiutare tutti noi a comprendere meglio il mistero di Maria. Però, come veniva detto anche in tante altre occasioni, di Maria non si dice mai abbastanza, e dunque anche a noi giornalisti è consentito approfondire questo tema, soprattutto magari in aspetti che hanno a che fare con la vita delle persone.
E allora svelacene qualcuno.
Sì, mi riferisco in primo luogo a quello delle apparizioni mariane, un tema che per tanti è così interessante proprio perché accorrono, come vediamo tutti, in alcuni luoghi che sono come delle calamite spirituali, a cominciare da quelli più noti, più famosi, da Lourdes, da Fatima, anche a quelli non ancora approvati come Medjugorje, ad esempio, e dunque per il giornalista sono dei temi che stimolano la curiosità, stimolano un approfondimento. Un altro tema è quello di alcune manifestazioni mariane dove scienza e fede hanno avuto a che fare, si sono confrontate, hanno avuto sicuramente degli sviluppi interessanti. Quello a cui in particolare mi sono dedicato è quello di Siracusa, dove una immagine, una icona della Madonna Immacolata, del cuore Immacolato di Maria, ha lacrimato ormai 50 anni fa, e lì è stato il primo luogo dove scienza e fede hanno avuto a che fare, perché la scienza ha dimostrato che si trattava di lacrime umane, mentre non potevano sgorgare da un bassorilievo di gesso, e la fede a quel punto ha avvalorato questo avvenimento dichiarandolo per bocca dei vescovi siciliani un prodigio mariano. Ecco, a me è interessato approfondirlo e verificare tutti gli aspetti di questa manifestazione mariana.
Allora ti domando proprio come giornalista, che sguardo hai dato a tutto quel coro di voci, di persone che immagino giornalmente abbracciano non solo questo evento ma anche il luogo, perché poi alla fine questi luoghi hanno la caratteristica di essere estremamente fisici, di soddisfare il desiderio proprio di toccare, tattile, di vedere dei fedeli.
Sì, io credo che il compito del giornalista sia sempre il medesimo, quello di raccontare ai lettori soprattutto che si fidano di lui, ovviamente, da testimone e osservatore dei fatti. Molto spesso le persone normali, diciamo così, non hanno la possibilità di dedicare tempo a sufficienza per poter leggere quello che è stato scritto su queste vicende, per poter approfondirle adeguatamente. Devono in qualche misura fidarsi soltanto del loro istinto, vanno in un luogo, stanno qualche giorno, tornano a casa. Il compito di noi giornalisti è probabilmente quello di dare quel di più, di corroborare quella loro immediata, istintiva credenza, in modo da farla diventare qualcosa anche di più solido, di più ragionevole. La parola ragionevolezza credo sia forse quella che connota di più il nostro lavoro, cioè aiutare le persone a fidarsi di ciò che hanno visto, ritenendo che ci sia alle spalle anche tutto un lavoro di approfondimento, di veridicità, che in qualche misura noi riusciamo a rendere, a trasformare in qualcosa di scritto e dunque di leggibile e di qualcosa che può essere approfondito. Ecco, in questa maniera personalmente credo di aver dato un contributo, come tanti altri colleghi, a comprendere che il credere in Maria, il vivere questa devozione in maniera approfondita, non è soltanto qualcosa che ha a che fare con l'ambito della fede pura, oppure con l'ambito devozionale, con l'ambito fideistico, è qualcosa che ha a che fare con la ragione. C'è una ragionevolezza nel fidarsi di Maria, nel credere in lei, andare in quei luoghi dove più viva la sua presenza e pregarla veramente con il cuore ma anche con la mente, sapendo che veniamo accolti nelle sue braccia, nel suo manto, e che siamo aiutati, protetti da lei a vivere la nostra vita di fede.
Saverio, nella tua esperienza, proprio come osservatore, tu dicevi il giornalista giustamente deve riportare ciò che vede. Dalla tua esperienza ci puoi raccontare un evento, uno sguardo che ti ha colpito, una situazione che non avresti mai immaginato e che grazie al lavoro che fai e al tuo impegno invece hai potuto adesso testimoniare?
Ma diciamo che questo non l'ho vissuto tanto come giornalista quanto come persona che, andando a vedere le cose che accadono, i luoghi dove accadono, si trova magari in maniera più privilegiata a poter essere vicino alle persone, a poter vivere magari più direttamente delle cose. E dunque io in questi vari santuari che nominavo prima, da Lourdes a Fatima a Medjugorje, dove mi sono recato più volte, ho certamente potuto godere, diciamo, nell'ambito professionale della vicinanza maggiore sia a taluni eventi dove sono protagonisti dei veggenti tuttora, sia a dove i protagonisti sono poi in fondo i pellegrini che vanno dentro a questi luoghi, che vanno alla grotta di Lourdes, vanno al santuario di Fatima a testimoniare delle cose che verificano, che vivono. Quello che appunto è stato possibile è il contatto diretto con taluni di quelli che testimoniano di aver avuto grazie, prodigi, miracoli, potremmo dire in termine più pratico. È ovvio che per affermare un miracolo occorre che la Chiesa, attraverso il vescovo del luogo dove vive la persona che ha avuto questa guarigione, testimoni e documenti e approvi questo evento prodigioso. Ma il sentir raccontare, cosa che nella nostra professione è possibile, delle vicende di grazia, delle guarigioni che la persona che l'ha ricevute le ritiene prodigiose, le ritiene soprannaturali, non fa limitare soltanto all'evento della guarigione la nostra valutazione, la nostra considerazione, ma la dilata a quello che è il senso che sta dietro, alla sensazione, alla certezza di sapere che Maria continua a avere attenzione alla vita degli uomini, continua a seguire le persone che la pregano, proprio come una mamma amorevole. E quindi questo forse è il di più che nell'ambito della mia professione è stato possibile vedere, cioè quel qualcosa, quel verificarsi di un prodigio che tuttora accade in certi luoghi benedetti.
Oggi si parla di cultura relativistica, di una cultura basata più sull'avere che sulla ricerca spirituale. Sempre dalla tua esperienza, hai notato magari una disaffezione all'aspetto più spirituale della vita dell'uomo, oppure questa sete, mi verrebbe da citare Bernanos quando dice emorragia spirituale, quindi questa necessità di spiritualità serpeggia ancora?
E io credo che in questo c'è un po' il cuore della sfida che è portata a chiunque di noi cerca di vivere l'esperienza cristiana, a chiunque di noi appartiene a questa Chiesa cattolica, cioè quella di tante persone che vivono non tanto pensando o non pensando a Dio, quanto nella indifferenza di Dio. Ecco, questa è la sensazione più forte che ho andando in giro, cioè per molti non c'è più quella domanda di senso che fino a un po' di decenni fa era comune in tutte le persone. C'è un vivere in maniera indifferente. Allora per noi forse c'è proprio la necessità di sentirci sfidati, di testimoniare fino in fondo la nostra fede e soprattutto anche di dare del di più che prima individuavo nella parola ragione, perché per molti non c'è ragione ad aver fede. E allora aiutarli invece a comprendere come sia non soltanto ragionevole, ma come appartenga proprio alla identità di chiunque di noi, in quanto uomo, proprio il desiderio, l'anelito al soprannaturale, l'anelito al religioso, forse è uno dei compiti che ci appartiene, che ci sollecita in questo tempo.
Sempre in diretta su 105 Live abbiamo in linea Saverio Gaeta, giornalista e scrittore. Parliamo della figura forse più amata nella storia anche da uomini magari non di chiesa, cioè stiamo parlando della Beata Vergine Maria. Sbaglio, Saverio, quando dico che Maria spesso ha avuto un ascendente particolare su figure magari che non riconoscevano l'autorità della Chiesa stessa?
No, non sbaglia affatto, anzi credo che sia uno di quei possibili modi per incontrare poi l'esperienza cristiana, l'esperienza cattolica per tante persone. Basta guardare le sterminate biblioteche mariane che ci sono negli istituti teologici, oppure guardare un semplice catalogo online per scoprire quanti sono questi libri, sono veramente migliaia e migliaia. E questo permette di capire che per chiunque Maria è un riferimento materno, come è nella vita normale per chiunque di noi la nostra mamma. Dunque, quale vicinanza maggiore se non quella appunto della mamma ideale, la mamma spirituale per chiunque? E tanti autori di tante generazioni della letteratura, della poesia, lo hanno assolutamente messo in luce, come si vede in qualsiasi antologia anche disponibile con questi titoli, no? Antologia Mariana, che in tante edizioni sono state pubblicate in questi ultimi decenni, e quindi può valere la pena probabilmente di andarli a riscoprire. Ci sono tantissimi libri con le più belle poesie mariane, ad esempio degli ultimi secoli, che ogni giorno possono realmente dare uno spunto nuovo anche alla nostra preghiera.
Io ringrazio davvero Saverio Gaeta, giornalista e scrittore, il cui amore verso Maria gli ha permesso di iniziare un'avventura in più nella propria vita. E adesso dobbiamo passare però a un altro ospite. È piacevolmente affollata la puntata di oggi. Ci dobbiamo trasferire, adesso un po' diamoci un po' alle descrizioni, così per sognare. Ci dobbiamo trasferire nel cuore della Valle del Belice. Siamo in una città medievale tra colline coltivate a vigneti e Uliveti. Stiamo parlando del comune di Salemi, dove ci sta aspettando il nostro ospite, l'assessore per la cultura e l'agricoltura, Peter Gladwell. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie di avermi chiamato.
Allora, a Salemi c'è un culto mariano speciale, direi di iniziare da lì, il culto della Madonna della Confusione.
Ecco, esattamente, diciamo uno dei culti forse più suggestivi e più particolari della Sicilia occidentale, che ha proprio a Salemi la processione più importante, è quello della Madonna della Confusione, per cui persone che attraversino una crisi spirituale o che abbiano un periodo di difficoltà si rivolgono alla Madonna appunto della Confusione per ritrovare serenità e percorrere quindi un cammino più sereno. E questo è veramente molto sentito, sia a Salemi appunto dove ha originato la processione organizzata dai frati cappuccini dell'ordine francescano, che fin dal 1700 hanno promosso questo culto, e ancora adesso nella frazione che si chiama proprio Cappuccini di Salemi, dove c'è un monastero in parte ricostruito dopo il terremoto, si svolge questa sentitissima e seguitissima processione.
Lei è uno studioso, un grande esperto di arte, un amante della cultura, e concentriamoci un attimo sul ruolo di tramite della Madonna, però espressa attraverso l'arte. Quando pensiamo ai pittori di un tempo, dei secoli passati, ci vengono spesso in mente queste immagini meravigliose, questi dipinti delle Madonne, e oggi come viene vissuta la figura di Maria nell'arte?
Guardi, questo è un tema molto complesso. Per dire una cosa, proprio per legarci a quello che rimane oggi vivo nella sensibilità popolare, che proprio qui per esempio dicevamo il culto mariano, sia nel caso della Madonna della Confusione, sia nel caso dell'Immacolata, che è la processione più seguita di Salemi, tutta la devozione si rivolge alle immagini superstiti anche dopo il terremoto, mentre per esempio l'architetto Alvaro Sisa, che è stato molto premiato per questo, ha fatto un progetto di demolizione della chiesa madre di Salemi, lodatissimo dai contemporanei ancora adesso, e quando la chiesa poteva essere risarcita con poca spesa. Ma diciamo che l'arte contemporanea ha in qualche modo quasi timore delle immagini, è un'arte prevalentemente astratta. E questo si sente purtroppo molto anche nelle chiese che sono state costruite negli ultimi decenni, che sembrano smentire la grandissima tradizione della cultura cristiana e che ha dato luogo indubbiamente alle più alte manifestazioni artistiche della storia occidentale. Oggi è difficile, perché un artista che quasi per forza deve volere il consenso generale trova maggiore risposta esprimendosi con degli stilemi che sono o astratti oppure che privilegiano una visione fortemente deformata della natura. Quindi farei fatica sinceramente a individuare un artista di fama internazionale che esprime ancora i criteri a cui tutta la nostra civiltà occidentale, in particolare quella cristiana, si sono ispirati. Però la buona notizia, se possiamo dire così, è che molti giovani, anche di grandissima qualità e che cominciano ad avere un grande successo, fra tutti penso per esempio a Giuseppe Ducrot, che è uno scultore figurativo di formidabili capacità tecniche, sono riusciti, malgrado la loro scelta diciamo anticonformista, di rivolgersi quindi alle immagini più tradizionali, in qualche modo pur interpretandole, sono riusciti ad avere un grande consenso, senz'altro di pubblico e direi anche di critica. Quindi io spero che a questo punto ci possa essere una riproposizione di rappresentazioni legate anche alla nostra tradizione.
Certo. Senta, un'ultima domanda, ci conduca attraverso questa bellissima valle in cui si trova Salemi. Che cosa possiamo vedere attraverso i suoi occhi?
Ma voi vedete un territorio straordinario, Mediterraneo. Lei ha ricordato, questa è una delle zone, anzi è la zona d'Europa maggiormente coltivata a vite, è un territorio agricolo in parte ancora intatto, danneggiato sul piano urbanistico sia dal terremoto sia soprattutto dalla successiva costruzione, che però nel caso di Salemi ha risparmiato il tessuto della città. E quindi consiglio a tutti di venire, e particolarmente le persone interessate al culto mariano, se venissero nell'ultima domenica di agosto a seguire questa processione, penso che rimarrebbero molto colpiti. C'è un'aria straordinaria, un vento asciutto straordinario, un vino squisito. E quindi
e poi è possibile scorgere un vastissimo panorama su tutta la Sicilia occidentale fino al mare.
Al mare, è una cosa straordinaria, noi siamo vicini, tra l'altro abbiamo nel nostro comprensorio i templi greci di Segesta, siamo vicinissimi a Selinunte, vediamo da qui dall'alto, fino lo sguardo arriva fino al mare, come lei dice, attraversando vigneti, campi, assolutamente meravigliosi.
Io ringrazio davvero Peter Glidewell, assessore per la cultura e l'agricoltura di Salemi, grazie per essere stato con noi, arrivederla.
Grazie a lei e l'aspetto a Salemi.
Senz'altro, a risentirci. Vi ricordo che intanto ieri, lunedì 11 agosto, è iniziato il 135esimo pellegrinaggio nazionale francese a Lourdes, il pellegrinaggio animato dai padri assunzionisti, presieduto da Monsignor Perrier, che è il vescovo di Tarbes e Lourdes, e questo evento così grande, gigantesco, si è collocato proprio tra le iniziative giubilari per il 150esimo delle apparizioni mariane di Lourdes. E tra l'altro accoglierà anche, proprio per la circostanza, anche delegazioni dell'America, dell'Asia, dell'Africa e di altri paesi europei. Dicevo, 135esimo pellegrinaggio, il primo della lunga serie di questi pellegrinaggi francesi, si svolse nel luglio del 1873, 15 anni dopo le apparizioni della Vergine a Bernadette, e venne appunto denominato nazionale poiché desiderava porsi come iniziativa spirituale dell'intera nazione francese radunata ai piedi di Maria per affidare, dobbiamo fare un po' di storia, la Francia, i suoi abitanti, alla sua materna intercessione. E io vorrei concludere con una breve ma intensissima intervista a Cettina Militello, teologa mariologa e membro del direttivo della Pontificia Accademia Mariologica Internazionale. Ci racconta come dopo tanti anni di studio su Maria sia cambiato il suo sguardo. Sentiamo. Aver studiato, aver approfondito per una vita intera la figura di Maria, che occhi si acquistano in questo modo?
Diciamo che per quanto riguarda la mia esperienza, io sono partita come tutta la mia generazione prendendo un po' le distanze da questa figura, e poi man mano che la si accosta, siccome come già diceva Paolo VI, non si può non tener conto di Maria se si è cristiani, visto che per lei ci è stato dato Cristo, si vanno scoprendo delle dimensioni molto consolanti, nel senso che se per lei creatura è stato possibile rispondere pienamente al progetto di Dio, allora il progetto è davanti a noi e anche noi, come lei, e possiamo corrispondere al dono.
Uno dei primi tratti di questa figura è la dolcezza, però Maria è anche rappresentata come la donna sotto il cui piede viene schiacciato il serpente. Da cosa si coglie la fortezza di Maria?
Diciamo che è una donna forte, e i Vangeli ce lo attestano soprattutto ponendo in bocca a lei il Magnificat, che è un inno stupendo di liberazione, di riconoscimento della misericordia di Dio, di canto dell'alleanza, della fedeltà di Dio alla promessa, un canto di speranza. Maria è indubbiamente una donna forte, lo prova la capacità sua di diventare discepola, non è un gioco di parole. Noi enfatizziamo, soprattutto noi del Mediterraneo, il materno, però in realtà la trafila di Maria è quella di andare oltre la carne e il sangue per diventare discepola del figlio, e questo comporta una statura, un raziocinare, un aderire diverso, non umorale ma pieno della persona al messaggio.
Per una donna, Maria ha un significato aggiunto.
Senza dubbio ci viene incontro la categoria della sororità, è nostra sorella, per carità è sorella anche degli uomini, però c'è un filo diretto immediato. Per me però soprattutto il discorso dell'Assunta è il paradosso di un corpo femminile glorificato. Lei sa che nella storia nostra dell'Occidente, il cristianesimo alla sua parte, il corpo femminile è un luogo di disprezzo, di indifferenza, un luogo contestato, che ambivalente quantomeno. Mentre il fatto di lei glorificata nel suo corpo, partecipe del corpo di resurrezione del figlio, credo che noi donne abbiamo una grandissima rivincita.